Allora, sì, in questo periodo non, cioè, pensavamo di averne viste di trasformazioni urbanistiche istruttive, perché comunque in questi decenni Torino ha già perso tantissime aree verdi. Siamo praticamente tra i capoluoghi di provincia, siamo il primo per area cementificata in Italia, quindi siamo già messi malissimo, e adesso si vanno a toccare persino i parchi pubblici storici. Niente, allora, riguardo a Westinghouse, quello che un po' la contraddistingue forse dagli altri due casi che hai citato è che purtroppo il procedimento amministrativo è molto avanzato, nel senso che sono stati fatti praticamente tutti i passaggi amministrativi. L'ultimo atto sarà l'approvazione del PEC, il programma esecutivo convenzionato, che tra l'altro è in via di approvazione o comunque in via di elaborazione, dovrà essere approvato, cosa che avverrà tra l'altro da parte solo della Giunta e non anche del Consiglio Comunale. In realtà il fatto che questo procedimento sia in corso da tantissimo tempo non ha fermato sicuramente la contestazione, come avrai visto, nel senso che comunque già, in realtà risale tutto ad un accordo di programma che era stato sottoscritto nel 98 e poi è stato modificato più volte, nel 2003, poi 2011, 2014, 2016. E queste modifiche molteplici sono un po' ciò che ha caratterizzato questo procedimento. C'è stata il bando d'asta, avvenuto nel 2013, sostanzialmente il comune ha ceduto il diritto di superficie 90 novennale sull'area al privato, in quel caso ha vinto Anteco Maiora, e l'area di cui stiamo parlando, tra l'altro forse non l'ho detto ancora, però è sostanzialmente sono due grossi isolati tra Corso Vittorio Emanuele e Altezza Tribunale e Via Borsellino. E i due isolati coinvolti sono: uno è l'area ex Westinghouse nel senso più stretto, quindi area dismessa ex industriale, e l'altro invece quello su Corso Vittorio Emanuele, quindi proprio dove c'è la fermata Flixbus, è un giardino che si chiama attualmente ex Caserma La Marmora, prima si chiamava Artiglieri da Montagna, e la sua caratteristica è che però, tra l'altro, in un quartiere in cui già non ci sono quasi aree verdi, questo è un giardino in piena terra, cioè c'è solo profondo perché non si è mai costruito. Tant'è vero che ci sono 160 alberi ad alto fusto che hanno potuto vivere bene fino ad oggi e che invece verranno abbattuti e il suolo libero verrà cementificato, quindi verrà eliminato. Allora, il progetto prevede questo. Inizialmente prevedeva solo la realizzazione del centro congressi sull'area dismessa, quindi non quella al di là della caserma. Il giardino inizialmente non era coinvolto. Attraverso queste modifiche dell'accordo di programma di cui ho parlato, molteplici, sostanzialmente il privato man mano si è fatto estendere la superficie fino ad arrivare ad un'estensione che dai 25.000 metri quadrati iniziali ai 40.000, quindi andando a comprendere anche il giardino prima che non coinvolto, in modo da poter realizzare anche il centro commerciale al posto del giardino. Questo sorgerebbe al posto del giardino con relativo parcheggio.
Ah, ok, quindi aspetta, forse mi sono confuso io prima. La strada doveva passare dal Comala mentre il centro commerciale era già stato
Esatto.
stabilito che passasse sul giardino, cioè che fosse
Sì. In
costruito sul giardino. Ok.
realtà storicamente no, infatti quello che ha caratterizzato un po' questo è che, ad esempio, c'era di mezzo anche Novacop che stava partecipando all'asta che è stata fatta nel 2013. Novacop si è ritirata ed è rimasta Anteco Maiora, dietro alla quale poi successivamente si è scoperto che c'era Esselunga. Esselunga è sempre stata dietro Ream e Anteco Maiora. Novacop ha fatto poi un ricorso perché si era inizialmente fatta indietro perché le condizioni per lei non erano convenienti, ma queste condizioni poi successivamente sono state cambiate, quindi ha presentato ricorso che poi è stato respinto in realtà, però ci sono tanti elementi che infatti sono stati portati all'attenzione anche di un processo penale, ma vabbè, questo è un ulteriore elemento. No, la questione della strada invece è l'unico aspetto che è stato risolto, è l'unica battaglia che è stata vinta dai cittadini e dalle cittadine, perché tra le altre cose era previsto anche che la strada di servizio, quella che permette lo scarico ai camion, avrebbe dovuto passare proprio dove ci sono gli spazi esterni di Comala, che però sono vitali, come sappiamo bene, per le attività di Comala, che in gran parte si svolgono all'aperto. Fortunatamente la mobilitazione più recente, proprio partita da Comala, che poi ha coinvolto tantissimi ragazzi e ragazze, perché questo centro di aggregazione ormai è frequentato tantissimo ed è veramente diventato importante, quella mobilitazione lì ha convinto il comune a fare quella modifica al progetto, e quindi l'accesso dei camion avverrà su via Borsellino anziché gli spazi di Comala, quindi Comala è salva. Ma per cui questa era una modifica tutto sommato semplice. Il problema qual è? Che cioè, più difficile invece è salvare il giardino. In realtà, volendo, sarebbe facile salvarlo. Tant'è vero che attualmente c'è una petizione in corso delle associazioni ambientaliste, che tra l'altro verrà discussa in comune ad aprile, e a cui secondo me dovremmo essere presenti numerosi. Sostanzialmente questa petizione chiede di modificare ulteriormente l'accordo di programma, viste le molteplici modifiche, e di non fare Esselunga lì al posto del giardino, quindi salvare il giardino, e di accorpare Esselunga e Centro Congressi insieme. Non è stato chiesto di non fare il progetto perché il comune ha incassato dall'aver ceduto il diritto di superficie 99ennale ad Antequa Maiora, ora Esselunga, ha incassato 19 milioni e 800 mila euro. E quindi, se ci fosse un passo indietro da parte del comune, dovrebbe restituire e dovrebbe pagare i danni. E quindi quello che viene chiesto non è non fatelo, anche se ovviamente c'è da dire le criticità di questo progetto stanno soprattutto dal punto di vista naturale e sociale, perché verrebbe a mancare l'unica area verde di qualità del quartiere, perché è molto grande, ha un'area cani, ha un'area pratica, un'area cani, un'area giochi e 160 alberi ad alto fusto. Ma in realtà non è soltanto quello, perché poi si andrebbe a installare un grandissimo supermercato lì dove i supermercati invece sono numerosissimi, quindi si crea una distruzione del territorio per soddisfare un bisogno che non è della comunità, ma anzi è di un solo privato. Poi si danneggiano inevitabilmente i mercati rionali vicino, come quello di Benefica, quello di Nanni, che quest'ultimo tra l'altro già abbastanza in una situazione di crisi problematica, per realizzare l'ennesimo centro commerciale. Poi, anche dal punto di vista economico, in realtà, se noi guardassimo solo questo aspetto qui, non c'è neanche da quel punto di vista l'interesse pubblico, cioè l'interesse pubblico non è stato tutelato in alcun modo, è stato completamente schiacciato dall'interesse privato, dal voler soddisfare qualunque richiesta che poi è legata ai profitti di Esselunga, perché anche dal punto di vista economico è vero che il comune ha incassato 19 milioni e 800 mila, però storicamente dobbiamo ricordarci che il comune nel 2011 aveva fatto fare all'architetto Bellini un progetto per realizzare una biblioteca, che tra l'altro avrebbe rispettato il giardino, anzi era previsto che fosse in armonia con questo, e per fare un centro culturale. La progettazione è stata pagata 16 milioni e poi la biblioteca non è stata fatta, perché con le Olimpiadi è scoppiato il debito e quindi non è stata più fatta. Oltre a questa perdita che c'era già stata, quindi questa mala gestione sostanzialmente, questo spreco di denaro, perché poi non è andata in porto la biblioteca, ho anche detto questo, che la bonifica dell'area dove dovrebbe essere realizzato il centro congressi è tutta a carico del comune, che era proprietaria della superficie che ha ceduto, e pagherà questa bonifica 2 milioni di euro. Quindi va praticamente in pari, quindi non c'è neanche un interesse pubblico dal punto di vista economico. Altri aspetti? Ah sì, Il fatto che ci sia stato il processo penale non è da ignorare, nel senso che c'è stato un primo processo Ream, vabbè, sull'Appendino per farsi un bilancio, poi si è concluso con una soluzione. Ma il processo ultimo, quello più recente, che si chiama Ream Bis, si è concluso in primo grado il primo marzo, quindi da poco, in primo grado comunque. E vedeva come imputati l'allora sindaco Fassino con alcuni rappresentanti di Ream, e si è concluso con una soluzione però per prescrizione, quindi non perché non sussistessero i fatti. Tant'è vero che andando a guardare gli atti del processo, i verbali della polizia, del nucleo di polizia economico-finanziaria, sono chiarissimi, proprio dicono che nelle indagini sono state constatate delle condotte illecite pesantissime, cioè dall'inizio del procedimento, quindi prima dell'asta, dal 2012, ci sono state condotte fraudolente e soprattutto, cioè consistenti soprattutto in un'interlocuzione costante con il privato, tra comune e privato, con scambio di favori, quindi con l'Est Lunga che poi finanziava magari la maratona, tutto allo scopo poi di modificare man mano il piano regolatore fino a farlo diventare, fino ad estendere la possibilità di edificare negli interessi così come voleva Est Lunga.
In merito alle considerazioni che stai facendo, la domanda che mi viene spontanea a farti è: cosa ci si può aspettare a questo punto? Soprattutto perché Est Lunga sta investendo un sacco di soldi nella nostra città, ha già aperto un altro centro accanto a Corso Turati e ha comprato anche lo spazio delle officine Grandi Motori qua proprio accanto agli studios della radio. Quindi dei grossi investimenti, i supermercati sappiamo benissimo che sono sempre un apripista nell'utilizzo degli spazi e dei soldi, soprattutto nei quartieri più marginali, che diventano in pratica degli enormi centri commerciali senza nessun'altra attrattiva per le persone che abitano in loco. In base a queste considerazioni anche il quartiere di San Paolo è comunque, come dire, vittima di questi processi, e mi chiedo a cosa potranno portare e se si può fare qualcosa.
Da quanto vediamo, praticamente i supermercati, i grandi, no, le grandi società di supermercati hanno come unico interesse veramente conquistare il territorio prima che lo facciano altri supermercati, e lo fanno poi a costo non solo della distruzione del territorio, ma come sappiamo anche della vita dei lavoratori, visto che i lavoratori sono sottopagati, fanno dei turni impossibili, lavorano 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quindi in questo caso la lotta che viene fatta attualmente, in realtà la mobilitazione era stata già a sua volta fatta nel 2014, quindi non si può neanche dire che si è arrivati tardi a cercare di fermarlo, si era cercato subito e non si è riusciti. Però tuttora, ormai da un paio d'anni, dietro la spinta della questione di Comala, poi si è formato ad esempio il comitato Essenon, per chi volesse seguire la questione e attivarsi, che è un comitato che sta nato dalla lotta di Comala, ma che in realtà cerca di contrastare e da sempre ha contestato tutta la trasformazione, quindi cerca di salvare il giardino. E se non periodicamente organizza delle iniziative, quindi se si seguono i profili Facebook o Instagram si rimane aggiornati, e più siamo meglio è, ovviamente. Poi parallelamente ci stanno lavorando le associazioni ambientaliste, ma in realtà anche questo l'hanno sempre fatto dall'inizio del procedimento amministrativo. Tuttora, ad esempio, le associazioni ambientaliste hanno raccolto 1000 firme e hanno presentato una petizione, che è appunto quella di cui ti parlavo prima, e questa è stata fatta già alla conferenza stampa, poi ad aprile invece verrà discussa in comune. Quindi questi sono, il fronte della mobilitazione è completamente aperto, diciamo che più aiutiamo a questa mobilitazione meglio è.
Sì,
non può fare altro che cercare di creare iniziative e stringerci per questo scopo.
Sì, un radioascoltatore ci ha proprio scritto in merito all'ideologia green, ha scritto infatti: non c'è un modo di fare pressione su esse merda lunga che si vanta di essere green. Io non credo, perché come al solito ci sono di mezzo interessi economici molto forti, come hai spiegato molto bene durante questa intervista, interessi economici che servono a un comune che comunque ha bisogno di tappare dei buchi e che quei soldi in ogni caso non li userà davvero per i cittadini, altrimenti non sarebbe nemmeno iniziato un processo come quello a di costruzione di Esselunga e di tutti gli altri spazi che verranno colonizzati a supermercati e studentati. Non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci possiamo lasciare qui. Io volevo solo fare una piccola riflessione su proprio sul comune e su come ci sia una volontà di svendersi senza assolutamente ascoltare peraltro le parole degli abitanti. La questione del Mesino rappresenta un punto importante, perché sono uscite un sacco di lettere, un sacco di notizie, però a parte il comune ancora non mi pare che siano giunte voci.
Allora, aggiungo solo questo: in effetti mi sono dilungata forse un po' troppo su Westinghouse senza accorgermi.
Ma al massimo ne parleremo un'altra volta, comunque del Mesino per bene.
Quello che sta succedendo ad esempio a Mesino, ma anche alla Pellegrina, è che anche in questo caso la mobilitazione è stata fortissima dalle prime informazioni che sono state lette sui media. E quello che ha caratterizzato ad esempio la questione ospedale alla Pellegrina, ospedale a Mesino, è che sono stati progetti calati dall'alto senza che ci fosse un'interlocuzione, vabbè, non c'è mai stata, ma questi sono due progetti. Ad esempio il Mesino, sono soldi del PNRR, sono 11 milioni e mezzo, pur di averli hanno creato dal nulla un progetto che tra l'altro nella descrizione parla di recupero, la finalità per loro è il recupero urbano dell'area. Se c'è un'area che non è da recuperare perché non è degradata, è proprio il Mesino.
Sì, cioè recupero dell'aria è semplicemente, scusa se ti ho interrotto così, ma è semplicemente un cercare di fare soldi su quell'area.
Assolutamente, perché non è degradata, anzi forse è uno dei parchi meglio tenuti, cioè le persone sono molto, lo vivono molto con rispetto, anche percependo l'unicità di questo luogo. L'unica struttura che bisognerebbe o abbattere e lasciare tutto alla natura, oppure ristrutturare e dedicarlo però all'educazione ambientale, quindi al bird watching, è proprio la struttura militare delle sgaloppatoio. Ma invece questo progetto non solo va a ristrutturare le sgaloppatoio in una maniera, cioè mettendo, oltre a una struttura enorme per l'arrampicata, mettendo anche un bar dentro, quindi portando un afflusso di persone proprio vicino all'area umida, che è tutelata da vincoli europei, quindi zona di protezione speciale, riserva naturale speciale. Ma poi tutto il resto del progetto che riguarda la parte più a est, quella a est di strada Don Sturzo, che va a devastare quella parte lì, in realtà per collocare delle strutture sportive, ma stiamo parlando di piste da sci di fondo, piste da ski roll, da biathlon, che è quello con la carabina laser, e poi pump track e ciclocross. Quindi sono, ad esempio, le piste da sci e da ski roll sono piste larghe, artificiali ovviamente, larghe diversi metri, che arrivano anche a un chilometro, cioè da progetto di fattibilità c'è scritto. Quindi pensa all'impatto, quanto è o ingombrante questa struttura. Poi ad esempio il biathlon prevede appunto l'uso della carabina, cioè l'esigenza già di questi sport ci fa pensare, però ci sono anche delle strutture elettroniche. Ma comunque in generale, per utilizzare quelle strutture, anche speriamo che non vengano mai realizzate, ma nel momento in cui le realizzi, poi devi delimitare l'area sicuramente per un'estensione molto maggiore di quella che è la pista in sé, che già è ingombrante, cioè devasterebbe tutta quella parte lì. In più il pump track, che sono queste rampe per le bici da cross, che si sviluppa ovviamente, siccome lo sport è fatto proprio, è basato sui dislivelli, in alcuni punti il livello è molto alto, quindi necessita di un ancoraggio al suolo molto profondo, e quindi lì ci sarebbe anche cementificazione, consumo di suolo. Poi tu considera che molto probabilmente verranno date in cessione a privati per la gestione, quindi non solo non potrebbe essere fruibile dal pubblico, ma poi diventerebbe da pubblico a privato.
Sì, questa è la questione penso maggiore, cioè il fatto che da un luogo pubblico diventa privato, quindi oltre alla beffa della distruzione incompleta del giardino si assiste anche al suo smantellamento dell'utilizzo pubblico in favore sempre di interessi economici e privati.
Aggiungo solo una cosa, i riferimenti per chi volesse seguire queste vicende per il Mesino è il comitato Salviamo il Mesino, che ha attualmente solo una pagina Facebook, ma lì ci sono, si può seguire, possono prendere esperienze attive, ci sono anche aggiornamenti. Anche su questo, per dire, la pagina Salviamo il Paesaggio Torino. Pellerina, esiste un comitato Salviamo la Pellerina. Ci sono dei comitati da poter seguire se ci si vuole attivare.